il comodino dietro al sipario, pillole anticrisi sul teatro, rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.
Essendo che tu, Galileo, figliolo di Vincenzo Galilei Fiorentino, dell'età tua ad anni 70, fosti denunziato del 1615 in questo sacro ufficio, che tenevi come vera la falsa dottrina da alcuni insegnata che il sole sia il centro del mondo immobile e che la terra si muova anco di moto diurno. C'avevi discepoli a quali insegnavi la medesima dottrina, volendo perciò questo sacro tribunale provvedere al disordine e al danno che di qui proveniva e andava crescendosi con pregiudizio della santa fede d'ordine di nostro Signore, degli eminentissimi e reverendissimi signori cardinali di questa suprema e universale inquisizione, furono dagli qualificatori teologi qualificate le tue proposizioni della stabilità del sole e del moto della terra, cioè che il sole sia il centro del mondo e immobile di moto locale, è proposizione assurda e falsa in filosofia e formalmente eretica per essere espressamente contraria alla sacra scrittura, che la terra non sia centro del mondo né immobile, ma che si muova e ziandio di moto diurno, e parimente posizione assurda e falsa nella filosofia e considerata in teologia ad minus erronea infide.
Essendo ultimamente comparso qua un libro, stampato in Fiorenza l'anno prossimo passato, la cui iscrizione mostrava che tu ne fosse l'autore, dicendo il titolo Dialogo di Galileo Galilei degli due massimi sistemi del mondo, Tolemaico e Copernicano, ed informata presso la Sacra Congregazione, che con l'impressione di detto libro ogni giorno più prendeva piede e si disseminava la falsa opinione del moto della terra e stabilità del sole, fu il detto libro diligentemente considerato e in esso trovata espressamente la trasgressione del predetto precetto che ti fu fatto, avendo tu nel medesimo libro difesa la detta opinione già dannata e in faccia tua per tale dichiarata, avvenga che tu in detto libro con vari raggiri ti studi di persuadere che tu la lasci come indecisa e espressamente probabile, il che pure è errore gravissimo, non potendo in niun modo essere probabile un'opinione dichiarata e definita per contraria alla scrittura divina.
E a ciò che questo tuo grave e pernicioso errore e trasgressione non resti del tutto impunito, e sii più cauto nell'avvenire, esempio all'altri che si astenghino da simili delitti, ordiniamo che per pubblico editto sia proibito il libro dei dialoghi di Galileo Galilei. Ti condanniamo al carcere formale in questo santo ufficio ad arbitrio nostro. E per penitenze salutari ti imponiamo che per 3 anni a venire dichi una volta alla settimana i 7 salmi penitenziali, riservando a noi facoltà di moderare, mutare o levare in tutto parte le suddette pene e penitenze. Quello che avete ascoltato, cari radioascoltatori, era la sentenza del Santo Ufficio contro Galileo Galilei. E infatti in programma al Teatro Morlacchi ci sarà proprio Itis Galilei. Ma prima di svelarvi quello che abbiamo visto e quello che vedremo, iniziamo con Dietro le Quinte.
Dietro le quinte.
Allora, le nostre Paola e Rossella sono andate a teatro a vedere Riccardo III, è un successo incredibile di pubblico, infatti io non sono riuscita ad andare perché tutto esaurito. Uno spettacolo che Alessandro Gassman ha definito popolare. Perché?
Perché sì, perché effettivamente una delle prime cose su cui ha voluto lavorare in collaborazione con Vitaliano Trevisan è stata proprio quello dell'adattamento della traduzione di Shakespeare. Un testo che non è più aulico, un testo che abbandona un lessico di difficile comprensione per il pubblico attuale che non è più abituato ad andare a teatro. E a proposito, la nostra Paola ha intervistato Gassman e sentiamo cosa ci dice proprio a proposito del lessico e del linguaggio utilizzato.
E questo è uno spettacolo che ha una forza incredibile perché viene capito da tutti. Shakespeare scriveva in maniera molto ridondante all'epoca perché il suo pubblico era composto in gran parte da analfabeti o semi-analfabeti. Questo problema non ce l'abbiamo più, e quindi abbiamo potuto, con Vitaliano, che ha fatto una traduzione moderna, saltando quelle che erano le traduzioni ormai vecchie, obsolete, che utilizzavano terminologie poco riconoscibili nella lingua italiana di oggi, ma nel rispetto di Shakespeare. E poi, da regista, sfruttando il lavoro di Vitaliano, ho voluto farne uno spettacolo compatto, veloce e credo che il grande successo di questo spettacolo sia, ripeto, che è uno spettacolo popolare, cioè che viene capito anche da un pubblico non preparato, anche dai ragazzi e anche dai bambini piccoli. E quindi, comprendendo quello che succede e chi sono i personaggi che raccontiamo, è naturale che il pubblico venga coinvolto in maniera più vivace, come hai potuto vedere.
L'intervista è stata una delle più piacevoli della mia vita, non come in tanti hanno pensato, perché Gassman è sicuramente un bellissimo uomo, ma perché in realtà è una persona molto affabile. Lo si capisce sul palcoscenico, lo si capisce come accoglie gli applausi, il ringraziamento al pubblico alla fine dello spettacolo, ma anche nel modo in cui è ben disposto a parlare di ciò che fa, e quindi la felicità comunque di trattare con delle giornaliste un po' rompiscatole come noi. Ma tornando al linguaggio e a quello, al lavoro che hanno fatto con Trevisan su ciò che era il testo shakespeariano, bisogna dire che è stato molto snellito, che da più di 30 personaggi sono passati a soli 10 personaggi, che alcuni degli stessi attori recitavano più di un personaggio, ma soprattutto il linguaggio diventava appunto moderno, come diceva la Rossella, e soprattutto con a volte dei suoni o diciamo degli abbigliamenti, diciamo, utilizziamo questa forzatura, quasi televisivi, in alcuni momenti un po' volgari. Questo all'inizio mi aveva un pochino lasciato perplessa, ma per fortuna è stato davvero un buon lavoro, per cui i momenti in cui potevi rimanere un po' perplessa per l'eccessivo estro nel cambiare, ribaltare il testo shakespeariano, poi veniva comunque premiato dalla grandezza e dalla capacità interpretativa degli attori. Io direi di svelare i trucchi, il personaggio e i cambiamenti nella prossima rubricona, Amici della Ribalta.
Le luci della ribalta.
Effettivamente, come avevamo già un parte accennato nella rubrica precedente, secondo me meritano un grandissimo applauso i membri della compagnia. Nello specifico mi riferisco all'eccellente Manrico Gammarota, che interpreta in questo spettacolo il ruolo del boia Tyrrell, un personaggio molto approfondito. La regina Margherita, impersonata questa volta da un uomo, Mauro Marino, che in realtà ha interpretato anche altri personaggi. Da menzionare sicuramente le interpreti femminili, ma in particolare mi ha molto colpita l'interpretazione di Buckingham, ossia di Sergio Meogrossi, perché per me è veramente degno di nota, molto accattivante e conturbante come personaggio.
Sì, possiamo dire un attore completo, e poi hanno fatto un lavoro sul corpo che non è da poco.
Ecco, la voglia di Gassman di rendere uno Shakespeare, Riccardo III nello specifico, popolare, si è riflettuta poi anche nelle scelte scenografiche, dei costumi, credo molto, come dire, molto evidenti, cioè che lasciano senza parole.
Beh, diciamo che lui ha voluto dare, se da un lato c'era il desiderio di far arrivare il messaggio di Shakespeare al popolo, al pubblico, e quindi da un lato era anche, siccome Shakespeare in quest'opera faceva una denuncia alla società, al governo, diciamo, a tutto ciò che può essere corruzione, quindi diciamo che è una metafora dei tempi di oggi, però senza forzature. Dall'altro canto ha voluto creare un non luogo, un mondo fantastico, un po' alla Tim Burton, quindi dalla stessa missione del nostro Gassman. Lui si è ispirato a Tim Burton, sia per queste facce così pallide, con davvero i trucchi fortissimi che sembravano quasi la sposa molto, cadavere.
Sì, molto noir, gothic, no? Infatti sì. Il trucco, devo dire, che aiuta a entrare in questo mondo che sembra quasi popolato da fantasmi. È particolarissimo veramente l'ambientazione.
E poi infatti i fantasmi sono una gran parte. Un'altra cosa molto importante dell'opera stessa è appunto tutto ciò che è legato alla superstizione. E quindi maledizioni, fantasmi, sogni premonitori, insomma è tutto un mix che comunque ci rendiamo conto che basta cambiare il linguaggio. Io credo che anche con un linguaggio arcaico ci sarebbe piaciuto, perché è quello che conta, è l'interpretazione. In ogni caso, anche con un linguaggio diverso da quello originale, arriva al cuore, arriva dritto al cuore e comunque ti fa riflettere, ti fa pensare e soprattutto ti coinvolge.
E devo dire che secondo me il fatto che si sia affidato per la proiezione scenica e per i costumi a due persone come possono essere Gianluca Modio e Mariano Tufano ha dato effettivamente i suoi frutti, nel senso che sì, è vera, come dicevi tu, la contaminazione tra più generi, televisione, cinema, teatro, però è funzionale, cioè per una volta mi pare che effettivamente sia riuscito a passare ancora meglio il messaggio. E un'ultima nota a proposito delle musiche, le musiche e l'uso dei microfoni sono stati coordinati da Pivio e Aldo Descalzi, che hanno messo in atto un sistema per cui a seconda del dove si spostavano i vari personaggi lì si spostava anche l'effetto sonoro, e questo è tipicamente cinematografico, è molto interessante però come studio.
Beh, cioè, si vede, è evidente che dietro ci sta un pensiero preciso, e durante l'incontro con il pubblico una delle attrici ha detto proprio questo, forse proprio la moglie di Gassman, che Gassman ha tante idee, ce l'ha precise sin dalla prima prova, quindi grazie a questa sua precisione è possibile per loro insomma creare delle macchine sceniche così perfette.
Certo, ricordiamo che sul palcoscenico c'è anche Sabrina Naflitz, che interpreta Anna, Lady Anna, che appunto viene sposata da Riccardo III ed è appunto la moglie nella vita reale di Alessandro Gassman. Questa era una curiosità.
Ah, sì.
Però al di là di questo, come diceva prima Rossella, chiudendo la nostra rubrica, perché siamo fuori tempo massimo, Riccardo III appunto viene ribaltato anche in questo, perché sappiamo che Riccardo era uno storpio basso, minuscolo. Alessandro deve ovviare a questo problema, allora si inventa un Riccardo III mastodontico, gigantesco. Lui è già alto 1,93 m, si è fatto creare delle scarpe particolari, arriva a 2,05 m. Ha scelto gli attori, lo sentirete nell'intervista, perché anche su YouTube è reperibile, sul nostro canale di radiofonica.com, perché diceva sì, bravi, ma soprattutto per la loro bassezza. La cosa non è piaciuta a tutti quanti. In ogni caso andiamo avanti con le nostre rubriche. È il tempo del Fantasma dell'Opera.
Magari è uno spettacolo di difficile esecuzione, di semplice fruizione. È uno spettacolo tecnicamente molto complesso. Ho due persone in sala, Marco Palmieri e Massimiliano Tettoni, che sono il mio light designer e il mio sound engineer, come si dice oggi, ma che in realtà sono datore luci e fonico, che fanno un lavoro incredibile. Noi lavoriamo con microfoni, ma è un lavoro molto raffinato, perché il suono si sposta a seconda della collocazione dell'attore in scena in quel momento, e poi le proiezioni, le retroproiezioni e le luci che assecondano le apparizioni. Insomma, quale dramma meglio di Shakespeare poteva essere utilizzato con un metodo, con un sistema di proiezioni, se non appunto questo Riccardo, dove a un certo punto arrivano fantasmi, dove ci sono sogni, dove ci sono eserciti, corti, morti. E era proprio il dramma adatto al mio modo di fare teatro, e abbiamo lavorato tantissimo. Come sempre io lavoro con gli attori non tanto sulla parte parlata, che è quella alla quale siamo stati abituati da quando abbiamo iniziato a fare questo mestiere, per il quale non abbiamo bisogno di tantissime indicazioni, ma per la parte di ascolto. Cioè, mi interessava più dare rilievo ai personaggi che ascoltano e alle loro reazioni, non tanto, più che a coloro che in quel momento magari hanno un monologo. Nella vita mi capita molto spesso di ascoltare una persona e di guardare qualcos'altro, ed è quello che cerco di fare sempre in teatro.
Il fantasma dell'opera. Curiosità a teatro.
E nel Fantasma dell'Opera daremo qualche informazione molto generica, perché ancora non l'abbiamo visto, del prossimo spettacolo che è in scena al Morlacchi. Tornerà a grande richiesta proprio il lavoro di Marco Paolini, che è dedicato a una delle figure più interessanti del mondo della scienza, ossia Galileo Galilei. L'avete forse un po' intuito dall'introduzione che abbiamo fatto a questa puntata. Paolini mette in scena un racconto ironico appassionante che indaga appunto sulla discussione tra scienza e fede, un tema estremamente attuale, il contrasto, il confronto tra ragione e superstizione, disegnando quello che è uno spaccato del Seicento italiano, ma che in realtà tutt'oggi mi sembra abbastanza attuale. Questo spettacolo sarà in scena al Teatro Morlacchi a partire da domani, mercoledì 15 fino a giovedì 16, e bisogna dire a onor del vero che ha già registrato praticamente il sold out.
Nonostante non fosse la prima volta che è in scena a Perugia proprio questo spettacolo, che ormai è di qualche anno ed ha avuto un grande successo in tutta Italia, anche per questo modo di fare teatro di Paolini, che è un teatro, ecco, il suo è un teatro impegnato, un teatro di impegno civile,
politico.
Politico anche, sì.
Almanacco del teatrofilo.
Ed eccoci proprio in dirittura finale, quindi con l'almanacco del Teatrofilo ricordiamo gli appuntamenti del TSU, ovvero il Teatro Stabile dell'Umbria. Iniziamo subito con mercoledì 15 gennaio, ore 21, lo spettacolo in sala sarà appunto Itis Galileo al Teatro Morlacchi di Francesco Nicolini e Marco Paolini, con Marco Paolini, non perdetelo.
Sabato 18 gennaio, sempre al Teatro Morlacchi, però alle ore 20:45, il musical L'altra Cenerentola di Gianluca e Toni Cucchiara.
A Gubbio invece il 20 gennaio ritorna l'appuntamento con un grande del teatro, Luca De Filippo, e la sua grande magia di Edoardo De Filippo.
E allora buon teatro a tutti.